Il sole scende dietro il campanile della cattedrale, i cani rosicano le ossa del vitello ammucchiate al centro della piazza. Ho stabilito dei turni di guardia alle barricate, 2 ore ciascuno, per consentire a tutti di dormire un po'. Le donne hanno approntato dei giacigli di fortuna con quello che avevano a disposizione e acceso i fuochi per la notte. Il freddo è intenso. Qualcuno ha preferito un tetto sulla testa, i più determinati sono rimasti però, gente su cui si può contare. Ci scaldiamo davanti a un fuoco, stretti nelle coperte, un improvviso trambusto alla barricata che chiude la piazza a sud ci fa scattare in piedi. Le sentinelle scortano fin qui un ragazzo sui 20 anni, aria impaurita e fiato grosso. Dice di essere il servitore del consigliere Palken. Il senatore è suo figlio, li hanno trascinati via, erano armati, non ho potuto fare niente, Vodeman, c'era anche il borgomastro Judefelt, se li sono presi. Con calma, prendi fiato, chi erano, quanti? Il ragazzo è sudato marcio, faccio portare una coperta, gli occhi saltano da uno all'altro dei nostri volti, gli allungo una tazza di brodo fumante.
Io servo la casa del consigliere Palken. Mezz'ora fa una dozzina di uomini armati sono entrati. Judefelt li guidava. Hanno costretto il consigliere e suo figlio a seguirli.
Cosa vogliono da Palken? Knipe Doling, corrucciato. È uno dei pochi che ci appoggia in consiglio. Vodeman, Judefelt e tutti gli altri luterani lo odiano. Rothman non sembra convinto. A cosa gli serve un ostaggio? A Übewasser sono inattaccabili. Il panico negli occhi di Rothman. Le chiavi. Cosa? Le chiavi. Palken ha in custodia le chiavi delle porte a nord-ovest delle mura.
Sì.
Il servo solleva il naso dalla tazza.
Volevano proprio le chiavi.
Grespec, la mappa. La srotolo alla luce del fuoco con l'aiuto di Knipe Doling, la Frauentor, la Judelfertertor, le porte dietro Übewasser, la strada per Anmarsch. Vogliono far entrare i vescovili in città. Si mette male. Lo si può leggere nei volti di ciascuno, ingabbiati nella stretta piazza del mercato, tagliati fuori dall'altra sponda dell'Aa, dove i luterani stanno compiendo il crimine scellerato che ci annienterà. Tentare una sortita? Uscire da questo imbuto e scatenare a sorpresa l'assalto a Übewasser? L'intera città sprofonda in un silenzio irreale, tranne i contendenti, tutti sono rinchiusi nelle abitazioni, muti, intorno a tenui fuochi d'attesa del destino imminente e ignoto che sta giungendo in città. I 3.000 prezzolati al seguito di von Waldeck, un'avanguardia d'assaggio in attesa del giorno? Questa notte darà le risposte. Knipe Doling è furente. Sti gran coglioni bifolchi arricchiti. Mi ricordo tutti quei bei discorsi contro il vescovo, i papisti e tutto quel riempirsi la bocca di libertà municipali, di fede nuova. Me lo devono dire in faccia che si vendono al vescovo per una manciata di scudi. Il vescovo lo abbiamo scacciato insieme. Voglio parlarci, Gert. Fino a ieri. Tutto avrei potuto pensare meno che lasciassero la città in pasto ai mercenari. Che me lo dica in faccia quel porco di Judefelt, cosa gli ha promesso von Waldeck. Dammi una scorta, Gert, ci voglio parlare con quei cialtroni. Redeker scuote il capo. Tu sei pazzo, le loro parole non contano un cazzo. Hanno gli occhi fissi sulle borse, tu sei il coglione che ci perdeva il tempo a parlare. Rothman interviene. Forse si può tentare, ma senza correre rischi inutili. Forse non sono così compatti come sembrano, forse hanno solo una paura maledetta. Partono due squadre, una diretta alla Frauentor da sud, poi, risalendo le mura, in tutto una decina di fantasmi. Redeker dalla parte opposta, verso la Judelfertertor. Niente iniziative o assalti disperati. Non ancora. Sorvegliare gli ingressi caduti nelle loro mani, controllare i movimenti in entrata e uscita, provare a leggere il futuro nelle loro mosse. Le due squadre hanno il compito di perlustrare e lasciare vedette sul percorso e sulla via di Übewasser, occhi a scrutare ogni battito d'ali e staffette pronte a dare notizia ogni ora. Con me, a scortare il capo delle gilde tessili, una ventina, quasi tutti ragazzi, 16, 17 anni, ma hanno fegato da vendere e occhi buoni. Hai paura? Chiedo a quei baffi che ancora stentano a crescere, la voce roca del sonno ricacciato lontano. No, capitano. Che mestiere fai? Garzone di bottega, capitano. Lascia stare il capitano. Come ti chiami? Carl. Carl, sai correre veloce? Quanto possono queste gambe? Bene, se ci attaccano e vengo ferito, se vedi che si mette male, tu non perderai tempo a raccogliermi, correrai qui come il vento e darai l'allarme, hai capito? Sì. Knipe Doling prende con sé tre dei suoi e si avvia in testa con un drappo bianco in segno di tregua. Lo seguiamo a qualche decina di passi. Il capo dei tessili è già in prossimità del monastero, inizia a chiedere se qualcuno venga fuori a parlamentare. Noi restiamo poco più avanti di San Nicola, colpi in canna e fionde pronte al lancio. Da Übewasser, silenzio. Knipe Doling avanza ancora. Allora, Judefelt, vieni fuori, borgomastro del cazzo. È così che difendi la città, rapisci un consigliere e apri le porte a von Waldeck. La città vuole sapere perché avete deciso di farci ammazzare tutti quanti. Vieni fuori e parliamone da uomini. Qualcuno da una finestra gli dà la voce. Che cazzo sei venuto a fare, porco anabattista? Ci hai portato qualcuna delle tue puttane? Knipe Doling traballa, perde la calma. Figlio di cane, è tua madre la puttana! Avanza ancora, troppo. Ti stai mettendo con i papisti, Judefelt, con il vescovo. Che cazzo ti è saltato in testa? Torna indietro, idiota, dai, non così sotto. Il portale si spalanca. Escono in una decina, armati, gli sono addosso. Attacchiamo! Ci lanciamo. Knipe Doling si dimena sbraitando. Lo tengono in quattro. Arretrano mentre li bersagliamo con le fionde e le balestre. Si sentono le prime archibugiate. Un paio di noi sono colpiti. Sparano dalla torre. Il portone si richiude e noi siamo allo scoperto. Sbandiamo, ci allarghiamo nel piazzale, rispondiamo al fuoco. Rimbombano le urla di Knipe Doling e i colpi d'archibugio. Ci hanno fottuto, non c'è niente da fare. Bisogna ritirarsi, raccogliere i feriti. Do l'ordine. Indietro, indietro! Imprecazioni e lamenti ci accompagnano verso la piazza del mercato. Ci hanno fottuti e siamo nella merda. Attraversiamo le nostre barricate e ci fermiamo sulla scalinata di San Lamberto. Trambusto, voci, bestemmie, tutti si accalcano intorno a noi. Stendiamo i feriti, li affidiamo alle donne. La notizia della cattura di Knipe e Doling si diffonde immediatamente insieme al boato di rabbia. Rothman è costernato, Grespek invece mantiene la calma. Ordina di tenere le posizioni. Dobbiamo arginare il panico. Sono furioso. Sento il sangue che ribolle, le tempie pulsano. Siamo nella merda e non so che fare. Grasbeck mi scuote.
È tornato Redeker.
Arriva trafelato anche lui, faccia scura. Sono entrati, non più di una ventina al galoppo sfrenato, cavalieri di von Waldeck. Sei sicuro? Ho visto le corazze, i blasoni del cazzo. Scommetto che c'è anche quel porco di von Buren. Rothman, la testa tra le mani. È finita. Silenzio intorno. Kibbenbrock cerca di rincuorarci. Stiamo calmi, fin tanto che il grosso delle truppe del vescovo non entra in città, non possono toccarci. Siamo di più.
E sanno che non abbiamo niente da perdere, ma serve qualcosa. Il tessitore ha ragione, bisogna pensare, pensare. Il tempo passa, rinforziamo il presidio sulle barricate, il nostro unico cannone viene messo al centro della piazza per respingere l'assalto nel caso una delle difese vada giù. Gli uomini non devono avere il tempo di scoraggiarsi. Ancora ronde e raccolta di armi. Recuperiamo altri archibugi. Dicono che i cattolici stiano affiggendo ghirlande sui portoni delle case per essere risparmiati dalle orde di von Waldeck. Altre squadre per strapparle via. La città è immobile. La piazza è illuminata dai fuochi. Potrebbe essere un'isola in mezzo a un oceano oscuro. Là fuori, come animali terrorizzati, tutti attendono rintanati nelle loro case. Nelle loro case. Nelle loro case. Mi apparto con Grasbeck e Redeker. Confabuliamo stretti. Si può fare, tentare almeno, più nella merda di così. L'ultima consegna per Grasbeck. Siamo d'accordo allora. Avverti Rothman che si muova. Dagli gli uomini più in gamba. Il tempo è appena sufficiente.
Gert.
L'ex mercenario mi porge le sue pistole tenendole per la canna.
Prendi queste, sono precise, un regalo della campagna in Svizzera.
Me le infilo incrociate in cintura. Ci vediamo tra un'ora. Redeker mi fa strada nel buio quasi totale, passo deciso. Giriamo due o tre strade strette, pochi passi ancora, e mi indica il portone, sottovoce. Jürgenblatt. Carico le pistole, tre pugni sulla porta con forza. Capitano Jürgenblatt della Guardia Municipale, le truppe del vescovo stanno entrando in città. Il borgomastro vuole che scortiamo la signora e le figlie al monastero. Subito, aprite! Passi dietro il portone.
Chi siete?
Capitano Blatt, ho detto aprite! Trattengo il respiro, rumore di chiavistello, appoggio la canna sulla fessura della porta. Si apre appena uno spiraglio, gli porto via mezza testa. Dentro. Quello in cima alle scale non fa il tempo di puntare l'archibugio, lo prendo alla gamba, cade, urla, sguaina il pugnale. Con due balzi, Redeker è già in cima alla rampa e lo finisce con il coltello, poi sputa. Daga in mano, in fondo al corridoio, grida di donne, una vecchia mi si para davanti. Portami dalla signora. Una grande camera da letto, baldacchino e ammenicoli vari, la signora Judefelt. In un angolo stringe a sé le due bambine, una domestica terrorizzata inginocchiata a pregare. Tra noi e loro il cazzone con la spada in mano, 20 anni al massimo, trema, non parla, non sa che fare. Redeker, metti giù che potresti farti male. La fisso. Signora, gli eventi convulsi di questa notte hanno reso necessaria la mia visita. Non intendo farvi del male, ma sono costretto a chiedervi di seguirci. Le vostre figlie rimarranno qui con tutti gli altri. Redeker sogghigna. Do un'occhiata alla casa che non ci siano altri servi zelanti. La moglie del borgomastro Judefelt è una bella donna, sui 30 anni, dignitosa. Trattiene le lacrime e alza lo sguardo su di me.
Vigliacco.
Un vigliacco che lotta per la libertà di Münster, signora. La città sta per essere invasa da un'orda di assassini al soldo del vescovo. Non perdiamo altro tempo. Faccio un fischio a Redeker che ci raggiunge per le scale con un cofanetto sotto il braccio. L'espressione della mia faccia non lo scoraggia. Gli ammazziamo i serbi, gli prendiamo la moglie e i fiorini, no? Sull'uscio la vecchia getta una pelliccia sulle spalle della padrona mentre mormora un Padre nostro. Scortiamo la signora Judefelt alla piazza del mercato. Quando la prigioniera viene riconosciuta, ci accoglie un'ovazione che rinfranca lo spirito, le armi si innalzano al cielo, i battisti sono ancora vivi.
Dall'altra parte ci viene incontro Rothman, portando sotto il braccio una dama distinta avvolta in uno zibellino, con una lunga treccia nera che le scivola sulle spalle. Vi presento la signora Bodeman, moglie del consigliere Bodeman. Madama è una consorella. Io stesso l'ho battezzata. Redeker si accosta al mio orecchio. Quando ha appreso dalle sue spie di quel battesimo, il marito l'ha confermata nella fede a suon di bastonate. La poveretta credevano che morisse. Per giorni non ha potuto, non dico camminare, ma nemmeno strisciare per terra. Madama Vodeman, bellezza austera, si stringe nella pelliccia.
Spero, signori, che ci lascerete scaldare davanti a un fuoco, dopo averci tratte a forza fuori dalle nostre stanze in piena notte.
Certamente, ma prima sono costretto a privarvi di un oggetto personale. Sfilo gli anelli dalle dita esili, due pezzi d'oro intarsiato. Carl! Il ragazzo arriva di corsa, muso sporco di sonno e fumo. Prendi il drappo bianco e vola fino a Übewasser. Il messaggio è per il borgomastro Judefelt. Di che tra mezz'ora ci presenteremo al monastero. Dobbiamo parlare. Stringo gli anelli nel pugno di Karl. Consegnagli questi. Tutto chiaro? Sì, capitano. Vai, svelto. Karl si toglie gli scarponi troppo larghi, rimanendo a piedi nudi sul nevischio. Saetta come una lepre attraverso l'accampamento, mentre faccio cenno alle sentinelle di lasciarlo uscire. Chi va di noi? Chiede Rothman. Chi ben brocchi il rosso si fa avanti, slacciando la cintura che regge la spada e consegnandola a Gresbeck. Vado io. Guarda me il predicatore. Se vedono uno di voi, potrebbe venirgli una gran voglia di sparare. Io rappresento la gilda dei tessili. Non apriranno il fuoco su di me. Gresbeck interviene.
Ha ragione, Gert. Tu servi qui.
Mi sfilo le pistole dalla cinta. Queste sono tue. È buio. Non mi riconosceranno. Userò un nome diverso. Ti farai ammazzare. Il tono è già rassegnato. E gli sorrido. Non abbiamo più niente da perdere. È questa la nostra forza. La mappa, presto. A Redeker. Conosci questi passaggi dietro il cimitero? Certo. Ci si arriva passando sulle passerelle del Reine Kloster. Probabilmente avranno piazzato delle sentinelle qui e qui. Fai dei gruppi di tre o quattro e falli passare sull'altra sponda. Quanti uomini in tutto? Almeno 30. E le sentinelle? Tiratele giù, ma senza chiasso.
Cosa intendi fare? Qui rimarremo sguarniti.
Gresbeck segue il mio dito sulla pergamena. Il monastero è imprendibile, ma il cimitero no. Gresbeck si tortura il sopracciglio.
È una piazza d'armi, Gert. C'è anche un cannone.
Ma può essere raggiunto facilmente ed è fuori tiro dal monastero. Di nuovo a Redeker. Avvicinatevi il più possibile. Sono barricati dentro. Non controlleranno il muro esterno. Ma sbrigatevi. Tra un'ora al massimo è l'alba. Un'occhiata d'intesa con Kibenbrock. Andiamo! Mentre ci incamminiamo verso il limite della piazza, la voce di Rothman ci raggiunge alle spalle. Fratelli! Stagliato contro la luce della torcia, alto, pallidissimo, il fiato che si perde nel gelo notturno. Potrebbe essere Aronne o lo stesso Mosè. Che il Padre accompagni i vostri passi e vegli su tutti voi. Poco oltre la nostra barricata incrociamo la corsa di Karl. I piedi congelati, il fiato grosso quasi gli impedisce di parlare.
Capitano, dicono di andare, che non apriranno il fuoco.
Hai consegnato gli anelli?
Al borgomastro in persona, capitano.
Una pacca sulla spalla. Bene, Adesso corri a scaldarti davanti al fuoco. Per stanotte hai fatto la tua parte. Proseguiamo. Überwasser si staglia come una fortezza nera sulla... La chiesa di Nostra Signora affianca il monastero. Dalla torre campanaria le nostre ronde per un'ora hanno sentito provenire le urla sguaiate di Knipe Doling finché non ha perso la voce. Adesso soltanto silenzio e lo scorrere lieve del fiume. Io e Kiebenbrock avanziamo affiancati con un lenzuolo bianco teso in mezzo, il cigolio del portale che si socchiude e una voce allarmata.
«Alto là, chi siete?»
«Kiebenbrock, rappresentante delle corporazioni dei tessitori.»
«Sei venuto a far compagnia al tuo socio. Chi è quell'altro con te?»
«Il fabbro Svedarto, portavoce dei Battisti di Münster. Vogliamo parlare al borgomastro Judefelt e al consigliere Bodeman. Le loro mogli li mandano a salutare.» Aspettiamo. Il tempo non passa. Poi un'altra voce.
«Sono Judefelt. Parlate. Sappiamo che hai fatto entrare in città l'avanguardia del vescovo. Dobbiamo parlare. Venite fuori tu e Bodeman al cimitero.»
Nessuna inutile indulgenza. «E ricordati che se non torniamo al campo entro mezz'ora, gli operai di Sant'Egidio prenderanno tua moglie davanti e di dietro, così forse la signora ti partorirà il maschio che desideri tanto.» Silenzio e gelo. Poi:
«D'accordo, al cimitero. Gli uomini non apriranno il fuoco su di voi.»
Aggiriamo il convento, il cimitero dove marciscono almeno 3 generazioni di monache è per 3 lati circondato dall'acqua e chiuso in fondo da un muro basso di pietre, tra le croci di legno è allestito un accampamento. Una 20ina di cavalli, legati sul muro rivolto al monastero, ci dice che le ronde hanno contato giusto. C'è un cannoncino che spunta dietro a un cumulo di sacchi, presidiato da 3 luterani, altri 2 con gli archibugi stanno all'ingresso e ci seguono cauti. I cavalieri di von Waldeck lucidano le spade bivaccati intorno ai fuochi, occhiate truci e la superiorità scritta in faccia, gli affari di questi borghigiani non ci riguardano. Il borgomastro e l'uomo più ricco di Münster ci vengono incontro, torce in mano, 1 dozzina di armati alle spalle. Li metto in guardia.
«Tienili a distanza, Bodeman, i tuoi sgherri, o la signora potrebbe decidere che l'uccello di Rothman è davvero meglio del tuo.»
Il mercante, secco e grifagno, trasalisce e mi scruta disgustato.
«Anabattista, il tuo predicatore è soltanto un buffone ribelle.»
Judefelt gli fa cenno di tacere.
«Cosa volete?»
Non ha copricapo, i capelli scompigliati dalla nottata insonne, la mano che suda nervosa sullo stiletto in cintura. Lascio che sia Kiebenbrock a parlare.
«Stai per fare la cazzata della tua vita, Judefelt, una cazzata di cui ti pentirai per il resto dei tuoi giorni. Fermati finché sei in tempo. All'alba le truppe di von Waldeck prenderanno possesso della città, riavrà il dominio.»
Il borgomastro lo interrompe stizzito.
«Il vescovo mi ha assicurato che non toccherai i privilegi municipali. Ho un documento scritto di suo pugno. Stronzate!»
sputa fuori Kiebenbrock.
«Quando riavrà il potere potrà pulirsi il culo con i tuoi privilegi municipali. Chi potrà dirgli niente quando sarà di nuovo il padrone di Münster? Ragiona, Judefelt, e anche tu, Wodeman. Fai un po' i tuoi conti. Quanto gioveranno ai tuoi affari le gabelle del vescovo? La produzione dei conventi tornerà a schiacciare la tua e i francescani si arricchiranno mentre tu paghi le tasse a von Waldeck. Pensaci. Il vescovo è un figlio di puttana navigato. Promettere non gli è costato niente. I papisti sono abituati a questi sotterfugi. Lo sapete meglio di me.»
Kiebenbrock ha alzato troppo la voce. Il cigolio di corazze e speroni ci avverte dell'avvicinarsi dei cavalieri. Le torce illuminano la barba curata e i guanti di cuoio di Dietrich von Merfeld di Bolbeck. fratello della badessa di Ubevas e braccio destro del vescovo. Al suo fianco, Melchior von Buren, probabilmente è qui perché spera di saldare di persona il suo conto con Redeker. Judefelt previene ogni domanda.
Signori, sono battisti, sono qui per parlamentare. Abbiamo promesso loro l'incolumità.
Dietrich, baffi all'insù, sogghigna stupito.
Che succede, Judefelt? Ancora trattate con questi pezzenti? Tra un'ora di loro non rimarrà che un mucchio d'ossa. Sono morti che camminano, lasciateli perdere. Il signore von Merfelt non sbaglia,
intervengo.
Di tutti i contendenti di questa notte, gli unici che non hanno nulla da perdere siamo noi. L'ingresso del vescovo in città per noi significherebbe solo morte certa, quindi state sicuri che combatteremo e venderemo cara la pelle. La città dovrete prenderla palmo a palmo.
Von Buren sbuffa.
Siete dei conigli. Non resisterete il tempo di uno sbadiglio di sua signoria. Borseggiatori e ladri di strada, questo siete.
Kibbenbrock sorride e scuote la testa in modo da raccogliere l'attenzione nervosa dei due mercanti.
Temete tanto di perdere il vostro potere che vi siete presi i vassalli di von Baldeck in casa per paura dei nostri quattro archibugi. Sai cosa ti dico, Judefelt? Von Baldeck questo lo sapeva fin dall'inizio. Sapeva di poter usare la divisione tra voi e noi, di poter tagliare la città in due.
La fronte alta del borgomastro è un riprodursi di rughe. Gli occhi guizzano dal volto di Woderman, nero più che mai, ai miei e a quelli di Kibbenbrock, che non gli dà tregua.
È tutto un maledetto imbroglio, non te ne sei ancora accorto. Fin dall'inizio il vescovo ha giocato su due tavoli, ha rassicurato voi per avere un appoggio dentro le mura, qualcuno che gli aprisse le porte al momento giusto, e una volta rientrato si ricorderà improvvisamente che siete luterani, ribelli come noi, all'autorità del Papa.
Una pausa, il tempo che realizzino, poi...
Puoi scordartele le tue libertà municipali. Dopo di noi sarà il vostro turno sul patibolo. Pensaci, Judefelt, pensaci bene.
I due borghigiani sono immobili, lo sguardo su Kibbenbrock e poi intorno a cercare un invisibile consigliere.
Von Merfelt, incredulo. Judefelt, non vorrai ascoltare questi due pezzenti? Non vedi che stanno cercando di salvarsi la vita? Sono alla disperazione ormai. Quando sua signoria sarà qui, sistemeremo tutto. C'è un accordo tra noi. Ricordatelo.
Ancora silenzio. Ascolto il battito del cuore che dà il ritmo allo scorrere del tempo. Woderman recita a mente il rosario della contabilità. Judefelt pensa alla moglie. Judefelt pensa all'esercito del vescovo. Judefelt pensa ai suoi 40 uomini asserragliati nel convento. Pensa ai baffi ridicoli di von Merfelt. Pensa alla troia di sua sorella, la badessa, che sì, s'è sempre saputo che era la spia del vescovo in città. Pensa alle ghirlande sulle case dei cattolici. Allargo le braccia.
Siamo venuti disarmati. Smettiamo di combatterci e difendiamo insieme la nostra città. Che cazzo c'entrano i nobili? Münster siamo noi, non i papisti, non i vescovili.
Von Merfelt sbotta.
Per Dio, non potete lasciarvi convincere così da due bifolchi con la lingua sciolta.
Judefelt sospira e stritola un serpente immaginario nel pugno.
Non sono loro a convincermi, signore di Volbeck.
Voi ci portate promesse.
La parola di sua signoria Franz von Baldeck.
Ma questi bifolchi, come li chiamate, offrono la pace senza bisogno di alcuna armata mercenaria in città. È una proposta che devo prendere in considerazione. Von Merfelt impreca.
Ma non vorrete credere a queste facce di merda? Sono ancora il borgomastro di questa città. Devo pensare all'interesse dei suoi abitanti.
Sappiamo che i cattolici hanno ricevuto l'ordine di appendere ghirlande fuori dalle porte di casa. Perché, signore? Sapete spiegarmelo? È forse perché i mercenari del vescovo possano riconoscere quali case risparmiare dal saccheggio? Non erano questi i nostri accordi? Von Merfeld impietrisce. Un cazzuto luterano lo sta accusando apertamente, ma è von Buren il primo a scattare. Se è così, conosco un modo per trattare con i Voltagabbana. Sguaina la spada e la punta alla gola del borgomastro. I luterani reagiscono, ma basta un cenno di von Merfeld e i cavalieri sono in piedi. 20 cavalieri armati fino ai denti e addestrati a combattere contro una dozzina di borghigiani impauriti. In uno scontro diretto non ci sarebbe storia. Von Merfeld mi offre un ghigno trionfante. È un urlo orribile a spegnerlo, come il gracchiare di un rapace dal muro in fondo al cimitero. Un grido che gela il sangue e rizza i peli delle braccia, si arrampica su per la schiena come un ragno.
«Fermo, porco!»
Ombre lunghe di spettri avanzano tra le tombe, l'esercito dei morti che si risvegliano. Qualcuno si butta in ginocchio a pregare.
«Dico a te, porco!»
Macabri, attraverso il campo, emergono dalla notte, alla luce delle torce, l'armata delle ombre, 30 fantasmi con balestre e archibugi spianati, il suo capitano in testa. Si avvicina, 2 pistole più grandi di lui, le ali dell'angelo della morte.
«Von Buren, figlio di una gran troia!»
Si ferma, sputa per terra e sibila.
«Sono venuto a mangiarti il cuore!»
Il cavaliere sbianca, la spada vacilla. L'angelo delle tenebre, Redeker, si spinge fino a pochi passi da noi.
«Tutto bene, Gerd?»
«Giusto in tempo. La situazione si è a dir poco ribaltata. Adesso tocca a voi decidere, signori. O risolviamo subito i nostri conti sul campo, o risalite a cavallo e ve ne andate per dove siete venuti.» I baffi restano sull'attenti. Von Buren ha già dato il suo voto abbassando la spada. Judefelt finalmente respira. Siamo il doppio di loro e più determinati. Non abbiamo niente da perdere. E von Merfeld questo lo sa. Uno schiocco della lingua e un'imprecazione sottovoce, un'ultima occhiata sprezzante al borgomastro. Gira sui tacchi e raggiunge i suoi uomini con un gran tintinnio di speroni. Redeker appoggia la canna al petto di von Buren, quello chiude gli occhi e aspetta il colpo impietrito. Una mano esperta gli slaccia il portamonete dalla cintura.
«Fila via, bastardo, torna a leccare il culo del tuo vescovo!»
Il sole spunta opaco dietro San Lamberto mentre ritorniamo alla piazza del mercato. I cavalieri stanno lasciando la città scortati dagli uomini di Redeker e dai luterani insieme. Qualcuno giura di aver visto von Buren piangere di rabbia mentre varcava la porta della città. Le signore Judefelt e Woderman hanno ritrovato i mariti e Knipe Doling cammina al nostro fianco insieme al consigliere Palken e a suo figlio. Un filo di voce roca, un occhio pesto, ma l'umore alto, quasi passeggiasse spensierato alla ricerca di un'osteria. Nell'accampamento siamo accolti da un grido d'esultanza. Gli archibugi sparano verso il cielo, una foresta di mani ci solleva sopra le teste, le donne ci baciano, vedo gente spogliarsi. Jan di Leida, portato in trionfo da un gruppo di ragazze, come se la sola forza delle sue parole avesse sconfitto la Iella. La gente abbatte le barricate e si riversa nelle strade, quelle strade che per una notte intera sono state percorse dalla minaccia più grande. Le finestre si aprono, donne, vecchi e bambini scendono in strada nonostante il gelo intenso, nonostante l'alba cominci appena a dipanare le tenebre. Knipe Doling mesce birra per tutti. Rotman mi viene incontro soddisfatto, il volto stanco ma ridente.
«Ce l'abbiamo fatta! Te l'avevo detto che il Signore ci avrebbe protetti!» Sì, il signore e gli archibugi.
Sorrido.
E adesso?
Come?
E adesso cosa facciamo?
La risposta nella voce di Gresbeck, annerito dal fumo delle torce, sgualcito e sporco, la cicatrice bianca sul sopracciglio sembra essersi ingigantita in mezzo a quel volto scuro.
E adesso tiriamo il fiato, capitano Gert dal pozzo.
Mi sorride, gli stringo la mano mentre lo ringrazio. Knipe Doling sta ascoltando il messaggio di una delle ronde, aria preoccupata, traballa verso di noi.
Gert, questa non ci voleva. Cosa cazzo è successo ancora?
Von Waldeck ha scatenato contro di noi i contadini delle sue terre. Stanno venendo qui, 3.000 dicono. Vogliono sistemare le cose in città una volta per tutte.